Zainet, la rivista scritta dagli studenti. Ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia.
Buongiorno e benvenuti da Simona Neri ad una nuova puntata di Radio Zainet, la trasmissione degli studenti e delle scuole che aderiscono al progetto Zainet, la rivista scritta dagli studenti ogni mese che ogni mese entra in classe con voi. Oggi con noi c'è Caterina del liceo classico Albertelli di Roma.
Buon pomeriggio.
Per parlare di Wikipedia. Wikipedia, insomma, ormai sembra che non ne possiamo fare proprio più a meno,
sì,
no?
Sì, sì. Sì, è stato sia per le ricerche sia per il tempo libero, ormai prende gran parte della vita multimediale sia degli studenti sia dei giovani in generale.
Io ti chiedo, tu a casa ce l'hai ancora un'enciclopedia cartacea,
sì,
vecchia,
sì,
maniera?
Sì, solo che mamma è insegnante, quindi alla fine anche i retaggi, però è sempre più in disuso, si tende a preferire il nuovo modo internazionale, appunto, con varie voci di varie nazioni,
più rapido,
sì,
più,
sì, sì,
per voi anche ragazzi, più forse un linguaggio un po' più diretto, però
sì, è
quanto
tra le caratteristiche
attendibile?
Non si sa.
La domanda a cui cercheremo un po' anche di rispondere proprio oggi. Prima però andiamo ad ascoltare un po' di musica. A Radio Zainet c'è Gianluca Grignani con Mi piacerebbe sapere. Proprio questo vorremmo sapere, sì.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
A volte sai, può accadere, lo sai anche tu, e quando chiudi gli occhi accendi una TV e resti lì a galleggiare sino a che quel che ti gira intorno si accorge anche di te. Volevo solo sapere cosa è successo, che mi sei nata in testa ed io non te l'ho chiesto. Io me ne stavo nel mio cielo, lo sai, perso nei battiti del mondo che vuoi, e all'improvviso cado giù. Voglio sapere con chi sei, quando ti tocchi il silenzio e non mi dire che non lo sai. Mi piacerebbe sapere se ci sarai, quando piango sangue e male e prima o poi succede, sai. Mi piacerebbe sapere se in fondo esiste e se almeno una volta nel mondo già ci siamo visti.
Era Gianluca Grignani con Mi piacerebbe sapere, appunto ci domandavamo, ci piacerebbe sapere tante cose. La prima cosa che andiamo a fare è di andare ad accendere il computer, navigare su internet, prendere la bella pagina di Wikipedia e cercare tutte le informazioni del caso. Ma cos'è di preciso Wikipedia? Andiamo a scoprirlo ascoltando la scheda preparata dalla nostra redazione.
Wikipedia è un'enciclopedia multilingue liberamente consultabile sul web, si legge sul sito, fondata sulla certezza che ciascuno possiede delle conoscenze che può condividere con gli altri. Il progetto prese il via il 15 gennaio 2001 in inglese, ma già 4 mesi dopo vantava altre 13 edizioni, tra cui quella in italiano. Oggi Wikipedia è uno dei 15 siti più popolari al mondo, è disponibile in quasi 250 lingue e conta più di 8 milioni di voci scritte da oltre 1 milione di utenti. L'enciclopedia è interamente scritta da volontari, chiunque può creare o modificare una voce istantaneamente, con il risultato di un perenne lavoro in corso. Chissà cosa ne penserebbe Diderot.
Chissà cosa ne penserebbe Diderot. Beh, ne abbiamo già parlato un po' prima. Certo, sì. Lui aveva fatto una cosa del tutto diversa, però magari il principio alla base può essere sempre giusto. Quello, catalogare, mettere a disposizione in qualche modo il sapere. Ma si tratta di vero sapere oppure di una cosa che tutto sommato facciamo un po' tutti, perché in realtà proprio la libertà di Wikipedia consente a chiunque di entrare,
di modificare, sì.
Scrivere, eccetera, eccetera. Ti chiedo, Caterina, sai cosa vuol dire wiki?
Sì, vuol dire veloce in australiano e quindi è appunto
in hawaiano. Sì.
Wow. E quindi sì, è appunto indica la rapidità con la quale le informazioni possono essere recapitate e soprattutto appunto è l'innovazione principale consiste nella modificazione perenne delle voci.
Bravissima. Attendibilità, questo un po' è forse il fulcro della questione Wikipedia. Ne possiamo parlare anche meglio con l'ospite di Radio Zainet di oggi, il primo ospite, Paolo De Andreis, direttore di Punto Informatico. Buongiorno e benvenuto a Radio Zainet.
Buongiorno, salve a tutti.
Allora, Caterina, inizia pure con le domande.
Ok. Allora, io volevo chiedere se Wikipedia è davvero libera, quindi quanto incide la soggettività di ogni individuo, se davvero poi il rischio delle manipolazioni, quanto Wikipedia è realmente libera e accessibile a tutti?
Beh, diciamo che Wikipedia è libera per definizione, nel senso che è accessibile effettivamente a tutti in rete, tutte le sue porzioni, tutte le sue parti lo sono. Partecipare a Wikipedia, quindi essere, come dire, contributore di questo sforzo collaborativo, è una decisione che sta a ciascun utente internet, è una cosa che richiede semplicemente la voglia di farlo. Quindi direi assolutamente sì, Wikipedia è libera e è sicuramente un insieme di soggettività, cioè il risultato Wikipedia è, come dire, la summa di soggettività che si incontrano in rete e crescono insieme in rete, si scambiano idee in rete e quanto ne esce è però quanto forse di meno soggettivo possibile, perché queste teste sono davvero tante e quindi non so se si può parlare di oggettività, questo in senso assoluto non riguarda soltanto Wikipedia, però nel nostro caso sicuramente è un oggetto libero e poco soggettivo.
Sempre nella scheda di Wikipedia si legge che non si garantisce la completa attendibilità. Ecco, dato che è uno degli strumenti maggiormente usati dagli studenti, da chiunque debba fare una ricerca, come mai, se non è garantita questa attendibilità, comunque è il mezzo più ricercato e più richiesto? C'entra solo
il segreto. Del successo,
sì.
Di Wikipedia.
Io credo che occorra ribaltare l'ottica. Noi veniamo da un mondo pre-internet nel quale siamo cresciuti con la convinzione, cioè poi è stata trasmessa anche come giovani, diciamo, dai nostri genitori, dalla scuola, che l'attendibilità è una sorta di è una qualcosa che viene servito dall'alto, quindi siamo abituati a servirci magari di enciclopedie celebri e famose che hanno, come dire, un pedigree di tutto rispetto, nella convinzione che in quanto tali questi siano degli strumenti del tutto attendibili. Così non è, e nella Britannica, che è la maggiore, la più nota tra le enciclopedie mondiali, la stessa Wikipedia ha una pagina che elenca decine e decine di errori, alcuni anche molto gravi, sulle sue pagine. La grande novità di Internet e di Wikipedia è che questi errori possono essere corretti e segnalati. In quest'ottica è vero che non è garantita un'attendibilità, ma è anche vero che Internet, Wikipedia stessa, ma anche Internet, con i motori di ricerca, con i blog, con i siti di informazione, consente con pochi clic di verificare normalmente, abbastanza semplicemente, l'attendibilità di un'informazione. Quindi io credo che è cambiato il paradigma. Prima avevamo una fonte autorevole perché doveva essere autorevole, non era non c'era un'alternativa, qualcuno che dicesse che non lo fosse. Oggi abbiamo una fonte che è in continua evoluzione e che in realtà è fatta da una molteplicità addirittura oceanica di fonti. Quindi ecco, in quest'ottica direi che è la cosa più attendibile che c'è.
Uno dei rischi della soggettività appunto di Wikipedia è quello delle manipolazioni. Infatti si è letto che ad esempio marche automobilistiche elogiano le proprie vetture o addirittura il Vaticano cambia le biografie di personaggi di partiti. Lei cosa ne pensa?
La CIA?
Beh, penso che sia da una parte il segno della grande successo di Wikipedia, di come effettivamente questo strumento si è cresciuto a essere, come dire, centrale sempre di più nella vita della rete e dei suoi utenti e come punto di riferimento, quello che si diceva prima appunto. Dall'altra penso che se noi sappiamo che queste entità, queste persone, questi soggetti economici o politici o addirittura religiosi intervengono e sono intervenuti su Wikipedia, lo dobbiamo proprio a quello che dicevo prima, a internet, e lo dobbiamo a quegli strumenti di verifica, come dire, sociale, comunitaria e collaborativa, che consentono di tenere d'occhio anche questo. Quindi quando andremo a vedere una certa voce che riguarda una certa azienda, potremo scoprire se è stato o no effettuata una modifica, cosa che non potrebbe mai accadere su alcun genere, su nessun altro genere di pubblicazione che non sia in rete o che non sia Wikipedia.
Ringraziamo e salutiamo naturalmente Paolo De Andreis, direttore di Punto Informatico, che è stato ospite con noi qui a Radio Zainet.
Grazie a voi.
Ancora. Benissimo, allora noi adesso ci fermiamo per ascoltare un altro po' di musica a Radio Zainet. C'è Cesare Cremonini con Vieni a vedere perché.
Zainet, la scuola che fa radio.
Dico sempre che non cerco amore, che preferisco badare a me, ma questa non è la verità, vieni a vedere perché. Mi vedono sempre ridere, ma questa non è la realtà. Piango ogni notte sempre per lei, vieni a vedere perché. Dico sempre che odio l'amore, che non mi serve a niente, però prego perché il Signore lo sa che prima o poi lo troverò. Voglio che tutto intorno ci sia solo la vita per me. Voglio te, notte e giorno, devo convincerti che capirai che il cielo è bello perché in fondo fa da tetto a un mondo pieno di paure e lacrime, e piangerai, oh, altro che. Dopo un po' la vita ti sembrerà più facile e così fragile ricomincerai. Per me, voglio te fino in fondo, devo convincerti che capirai che ce l'è bello perché in fondo fa da tetto a un mondo pieno di paure e lacrime, oh, piangerai, oh, altro che. facile, tornerai a vivere.
E questa era Cesare Cremonini qui a Radio Zainet, la radio che dà voce agli studenti, e oggi la dà a Caterina, che frequenta il liceo Albertelli a Roma. Parliamo di Wikipedia oggi, ci sono però dei detrattori, in generale anche di internet. Andrew Keen è un autore americano che sta facendo discutere perché ha scritto un articolo che si intitola "Come internet sta distruggendo la nostra cultura". Un po' tanto forse, che dici?
Ma sempre la verità sta nel giusto mezzo, nel senso, se si prende il buono di internet è utile, nel senso che è molto veloce, è rapida, e anche le informazioni, appunto, abbiamo visto che non sono proprio in balia di chiunque. Però ovviamente nulla togliendo alle enciclopedie tradizionali, oppure anche a una maniera di ricercarsi quello che di cui si ha bisogno, quindi non una sola fonte.
Abbiamo parlato poi delle manipolazioni che adesso sono rintracciabili grazie all'invenzione di un ragazzo, tra l'altro uno studente di soli 24 anni, che ha inventato questo programma che si chiama Wikiscanner, che permette di rintracciare i computer da cui sono arrivate le modifiche delle varie voci. Abbiamo già detto, la CIA, si parla addirittura del Vaticano, l'FBI che avrebbe omesso delle foto su Guantanamo e molte altre ancora, insomma. La seconda ospite della puntata di oggi è la professoressa Barbara Montesi, docente di storia contemporanea presso l'Università di Urbino. Buongiorno e benvenuta a Radio Zainet.
Buongiorno e grazie dell'invito.
Ecco, la Barbara Montesi, la professoressa Barbara Montesi, ha scritto un articolo, poi pubblicato in una rivista e poi a sua volta raccolto in un volume che si chiama La storia dei ragazzi, a proposito delle ricerche che possono fare i ragazzi per quanto riguarda la storia. E che cosa ha scoperto? Ci dica.
Più che una scoperta, diciamo una scoperta molto semplice. Mi sono posta nella posizione di fare i compiti, insomma, anch'io, cioè di fare i compiti sul fascismo, e quindi ho semplicemente aperto Google e visto che risultati mi dava. Naturalmente dei primi c'era Wikipedia, ma non solo, insomma, tanti altri siti, tra cui gran parte neofascisti, e quindi il problema è navigare, insomma, saper porsi in posizione critica di fronte a questi siti. L'idea è nata proprio, se posso raccontare, leggendo le tesi di laurea dei miei studenti. Il primo approccio, le prime cose che mi consegnavano era una sorta di copia e incolla in cui si confondeva interpretazione a testimonianze o memorie di gerarchi neofascisti o nazisti.
Ecco, sì, una bella esperienza diretta, quindi.
Insomma, no? Uno dopo tante citazioni di crimini contro l'umanità si incuriosisce e va a vedere, ma da dove vengono fuori, no? queste notizie. Chiaramente lo spirito sia del saggio, ma di tutto il numero che riguarda la storia dei ragazzi, cioè che analizza i cartoni animati, i videogame, la fiction, come questi influenzino poi lo senso storico di tutti, ma di chi ne usufruisce in primo luogo, chiaramente. Non è una critica a tout court, un invito a non utilizzarle, tutt'altro, è un invito prima di tutti alle scuole di farsi carico di insegnare un utilizzo critico di questi mezzi, e in seconda agli storici di essere presenti in rete, perché tra i primi 20 siti la presenza, diciamo così, della storiografia dell'Accademia è veramente scarsa, se non nulla.
Sì, salve, io volevo sapere, da insegnante, come giudica i risultati di Wikipedia?
Guardi, io li giudico naturalmente guardando le note, perché uno storico va lì a cercare, e quello che mi spaventava di questa voce fascismo che veniva fuori, insomma, su Wikipedia, che era considerata una voce da vetrina, quindi importante, erano proprio le note, che erano molto esigue, non riportavano, cioè le note danno conto dei documenti e delle fonti utilizzate. E la storiografia era molto scarsa, quindi poche letture, note che si soffermavano su particolari, diciamo così, di cronaca e non tanto di interpretazione. Quindi questo mi lascia molto, molto perplessa, come poi il fatto che non ci sia un autore certo, perché la storia, scrivere di storia è anche prendersi delle responsabilità, e questo fatto no, in qualche maniera deresponsabilizza invece quello di confondersi insieme ad altri, perché il punto è che vuole fare colui che scrive una voce, ma non solo su Wikipedia o sulla rete in generale, no? Qual è l'uso pubblico della storia che si pone? E secondo me gli studenti devono essere forniti gli strumenti per capire appunto lo scopo e quindi utilizzare il materiale con coscienza e criterio.
Bene, allora noi ringraziamo Barbara Montesi, docente di storia contemporanea presso l'Università di Urbino, per essere stata con noi oggi a Radio Zainet.
Arrivederci.
Allora, Wikipedia quindi sì, ma con le pinze.
Certo.
E mi sembra la considerazione giusta, migliore forse con cui concludere questo discorso. Un'altra cosa possiamo aggiungere è che adesso c'è un progetto di africanizzare Wikipedia, si dovrebbe chiamare WikiAfrica, perché il direttore scientifico del progetto, Yolanda Pensa, dice: chi ha i contenuti sull'Africa spesso non sa come funziona Wikipedia, e chi sa come funziona Wikipedia non sempre ha i migliori contenuti sull'Africa.
Beh, giusto, anche perché è un continente che stiamo scoprendo alla fin fine in questi ultimi secoli, ma anche anni, insomma, l'Africa è tornata ad essere un punto importante, quindi perché no?
A questo punto ti chiedo, Caterina, se ti senti o meno una Wikipedia dipendente, perché tra le patologie legate alle nuove tecnologie c'è anche questa, la Wikipedia dipendenza, che consiste nel passare la maggior parte del tempo libero ad aggiornare le voci, oppure ad impostare il PC in modo che si propone come prima pagina una pagina di Wikipedia, anzi che cambia ogni volta che uno si connette.
No, io penso sia assurdo comunque, sia aggiornare tutte le voci possibili e immaginabili, anche perché insomma uno dovrebbe anche prendere coscienza del proprio sapere e quindi dire solo ciò di cui si è pienamente certi. E sì, poi insomma non penso nemmeno sia così fondamentale come enciclopedia, nel senso che comunque fra le linee guida c'è proprio quella della brevità, dell'immediatezza dell'informazione, quindi se bisogna fare un lavoro accurato non penso sia Wikipedia il posto dove trovarlo.
Ma le dipendenze sono anche altre. Oltre a questa esiste il pedinamento virtuale, cioè il bisogno continuo di ricercare in rete informazioni su amici, parenti, colleghi per sapere intanto che fanno.
Ma
anche questa è le malattie del presente. La ciberipocondria, cioè la tendenza a ricercare sul web in modo compulsivo se si è rimasti infettati da qualche malattia mortale. E vabbè, c'è anche questo. Il blog esibizionismo, cioè il bisogno incontrollabile di mettere online la propria vita. E questo forse l'hai fatto anche tu, Caterina.
Cosa?
Hai mai digitato su un motore di ricerca il tuo nome per vedere cosa usciva?
No, oddio.
No. Esiste anche questa patologia e si chiama egonavigazione. E con questo abbiamo chiuso l'argomento di oggi e andiamo ad ascoltarci il nostro flashback della puntata odierna. Lei è Gloria Gaynor, anni 70, quindi I Will Survive.
Benvenuti nel nostro dedicato alla musica. Siamo ormai tutti in preda alla febbre del sabato sera e in queste notti brave nessuno ci fa divertire di più di Gloria Gaynor, che con il suo ultimo singolo, I Will Survive, ha riscosso un incredibile successo. La cantante americana ha compiuto i 30 anni e non potevamo non farle gli auguri e con la scusa riascoltarci tutti insieme I Will Survive. Gente, siete pronti ad aprire le danze? Questa è I Will Survive e lei è la regina della disco music, Gloria Gaynor.
But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along, and saw your back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock, I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second you'd be back to bother me. Oh, now go, walk out. You're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye? You think I crumbled? You think I'd lay down and die? Oh no, not I. I will survive. Oh, as long as I know how to love, I know I'll be alive.
Bentornati in studio con Flashback, la rubrica di approfondimento dedicata ai grandi artisti del pop internazionale. Avete appena ascoltato I Will Survive di Gloria Gaynor. Insieme a un altro mostro sacro come Donna Summer, ha dominato la scena disco degli anni 70. Soprattutto tutti hanno ballato almeno una volta il suo brano più famoso, I Will Survive. Comincia tutto a Newark, nello stato del New Jersey. La piccola cresce ascoltando la madre cantare. Non è una professionista, però ha una buona voce e in casa si tiene compagnia intonando continuamente nuove canzoni. In casa poi ci sono i dischi di tutti i grandi, da Nat King Cole a Ella Fitzgerald, passando da Marvin Gaye e Stevie Wonder. Insomma, se hai un orecchio pazzesco puoi anche non studiare musica e imparare la tecnica da questi cantanti. L'esordio ufficiale è per il 1975 e sebbene procuri a Gloria Gaynor l'ammirazione dell'ambiente discotecaro e il titolo di regina della disco, bisogna aspettare il 1979 per la definitiva esplosione commerciale. In quest'anno infatti esce l'LP che contiene il brano I Will Survive, Grammy Award nel 1980 e successo mostruoso presso pubblico e stampa. Da questo momento in avanti Gloria Gaynor è una star assoluta e il suo status non cambia anche se nel corso degli anni 80 la sua attività in studio si fa meno intensa.
Era il flashback di oggi, anni 70, ancora Wikipedia, manco a parlarne. Noi invece adesso non possiamo veramente più farne a meno e non possiamo fare a meno di salutiamo la nostra bella Caterina del liceo Albertelli di Roma.
Ciao a tutti
e tutti i nostri ascoltatori, a cui diamo appuntamento a domani.
Entra anche tu nella rete di Radio Zainet, www.radiozainet.it. Radio Zainet.